Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo le principali notizie di ciclismo e ci occupiamo di commentare le corse, i fatti, la cronaca anche di quanto avviene in questo meraviglioso sport. E questa settimana non possiamo che iniziare a parlare di quanto è avvenuto a Tom Dumoulin e della decisione del corridore neerlandese che ha scelto di sospendere almeno per il momento la propria carriera ciclistica per decidere un po' che cosa fare nella vita, perché ha detto Dumoulin in un'intervista, tra l'altro molto interessante, che non è sicuro di voler rimanere nel mondo del ciclismo, che non sa se questo è il tipo di vita che vuole fare e che negli ultimi anni sentiva più di andare avanti per accontentare le altre persone, i familiari, gli sponsor, la squadra, i compagni di squadra, che non per motivazioni personali, e si è sentito sempre più schiacciato da questa situazione. Vuole quindi prendersi un periodo di pausa per ritrovare se stesso e per decidere che cosa fare poi realmente. Chiedo naturalmente al nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino, buonasera Leonardo, insomma, un commento a questa decisione che ci lascia spiazzati. Ma fino a un certo punto, perché non sono l'unico a dirlo, credo, se potevamo aspettarci una scelta così forte da parte di un big, forse Dumoulin sarebbe stato nella lista tra i pap dei papabili.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, hai ragione, non era, sicuramente non era preventivabile, ma se dovevamo pensare a qualcuno che potesse trovare a farlo, effettivamente poteva essere lui. È una scelta sicuramente molto sofferta, lo dimostra quello che ha detto, lo dimostrano le parole che ha scelto per descrivere la sua situazione, insomma, quella ormai insomma, è un'espressione che ormai da qualche giorno ci stiamo trovando un po' tutti sulla bocca, nel senso questa zavorra di 100 kg dalle spalle di cui si è liberato. È evidente che questo significa veramente che era qualcosa che si stava accumulando negli anni. Io credo che abbia fatto bene, è evidente che aveva bisogno mentalmente di uno stacco. Mi auguro di rivederlo al più presto in corsa, mi auguro che possa prendersi però tutto il tempo che gli serva, perché è inevitabile che tutti vorremmo che tornasse il prima possibile, però pensare che uno torna subito dopo uno stacco del genere significa che magari non ha ancora risolto tutte veramente le sue problematiche, le sue necessità. Quindi che Tom si prenda, mi permetto di chiamarlo per nome proprio perché veramente è qualcosa di sentito, che Tom si prenda veramente il suo tempo necessario, si prenda veramente quello di cui ha bisogno per comprendersi prima di tutto, per comprendersi come uomo e poi come ciclista e poi come ciclista professionista. Perché è di quello che stiamo parlando, cioè stiamo parlando di un uomo che ha bisogno di ritrovarsi nel contesto generale. Ed è qualcuno che comunque noi in questi anni abbiamo non imparato a conoscere, che è un termine eccessivo, però insomma alla Vuelta 2015 noi c'eravamo, ci siamo stati in tutti i tempi più successivi, quindi abbiamo visto anche la sua evoluzione. E devo dire che l'ho visto cambiare nel modo di dare le risposte nel corso del tempo, era più spontaneo all'inizio, era meno teso e soprattutto si è visto il cambiamento tra il Tom Dumoulin della Vuelta 2015, comunque una persona sì riflessiva ma abbastanza serena e già al giro 2017, quando il nervosismo si notava da alcuni aspetti, tralasciando insomma il famoso episodio di cui tutti ci ricordiamo quando si è chinato in mezzo al prato, che chissà, magari un segno di nervosismo a modo suo lo era, no? Insomma, quando uno è nervoso si sa che può sfogare anche a livello intestinale, però è un complesso, è un passo dopo l'altro, quindi secondo me ci è arrivato con il tempo. E l'altra cosa interessante è che, sai, queste dietrologie in qualche modo si è visto, secondo me, quando ha presentato il suo calendario che cercava qualcosa di diverso. Sai, l'esordio al Giro delle Fiandre, l'esordio alla Strade Bianche, proporre qualcosa di diverso, secondo me, era un suo tentativo per cercare di scuotere la situazione. Ovvio, è una mia interpretazione, lui non ne ha mai realmente parlato, però un po' questa sensazione la dava, cioè di voler cercare qualcosa di nuovo. Evidentemente, però, nel momento in cui è successo qualcosa, che poi ricordiamo è successo veramente il giorno dopo, prima hanno presentato tutti i loro programmi per la stagione e poi lui ha detto che questa stagione non la farà, non forse sa se non farà tutta la stagione, ma insomma che comunque si ferma. E secondo me questo è un po' simbolico, nel senso che lui veramente ha scelto un programma diverso, però nel momento in cui è stato ufficializzato si è risentito addosso le pressioni di quello che aveva appena proposto. Aveva bisogno di staccare, non è bastato quell'aspetto diverso che aveva creato con questo programma diverso. E quindi va bene, ha ragione, deve staccare, perché comunque viene prima l'essere umano, prima del corridore, se ne ha bisogno è giusto che stacchi. Speriamo di rivederlo al più presto, ma al più presto non significa il più velocemente possibile, ma significa il meglio recuperato possibile, al più prima possibile, insomma. Frase orribile, ma insomma, ci siamo capiti, anche,
Sì,
credo che anche gli ascoltatori ne abbiano capito.
il concetto è chiaro, assolutamente. Però ecco, colpisce questa cosa anche perché è una decisione che arriva da un corridore che in carriera ha già ottenuto risultati importantissimi, il Giro d'Italia del 2017, nel 2018 forse non ha ottenuto grandissimi successi, ma due volte secondo, prima al Giro, poi al Tour de France, poi secondo ai mondiali nella cronometro e appena fuori dal podio, se non ricordo male, nella prova in linea. Quindi un corridore che ha ottenuto grandissimi risultati, che con questa scelta rischia di perdere, leggevo, insomma, quantificando un po' quello che può valere la sua scelta, rischia di perdersi 4 milioni. Non sta diventando un po' troppo da pressione, appunto, il mondo del ciclismo, che è vero, ha sempre avuto la propria pressione sui campioni, però, insomma, adesso sta veramente diventando qualcosa di più delle corse. Anche a livello di sponsor, di aspettative, di quello che la gente chiede ai propri beniamini e che non tutti ovviamente riescono sempre a sopportare. E mi viene in mente chiaramente quello che poi è successo a Kittel pochi anni fa, che può essere sicuramente paragonabile.
No, è chiaro che sicuramente il ciclismo si sta evolvendo in un. Sai, quando si ragiona sui marginal gains, come li chiamano, insomma, da qualche anno con l'avvento degli Sky, quando si ragiona su quelle piccole differenze fra loro, significa comunque inevitabilmente andare ad esasperare per trovare sempre quel poco in più. E esasperare significa farlo anche nel quotidiano, avere sempre meno momenti di stacco, momenti di stacco anche mentale sostanzialmente. Sai, quando si parla della dieta, si parla degli allenamenti in un certo modo, si parla di un certo tipo di costanza, si parla di tante cose insieme. Ci sono corridori e persone, soprattutto, che riescono a gestirle meglio e altri forse un po' meno bene. Io credo che per certi versi il percorso di Moen possa in qualche modo assomigliare a quello di quello che è attualmente poi un suo compagno di squadra, quello di Robert Gesink, il corridore che era considerato grande astro nascente del ciclismo neerlandese, che era arrivato a sfiorare gli alti livelli. Certo, lui ha avuto problemi anche fisici, quindi è diverso. Però per certi versi è una parabola che è simile, perché comunque lui si è trovato anche a gestire una pressione che forse non ha retto del tutto, e adesso è un corridore molto più sereno. Anche lui si vede la diversità nel suo approccio. E fa un gregario, fa un ottimo lavoro come gregario. È ovvio, chiedere a Tom Dumoulin di fare esattamente la stessa cosa, non so se sia fattibile in questo modo, però c'è anche questo aspetto. Secondo me molto gioca veramente quel tipo di pressione sul quotidiano. Io non credo che siano pressioni come prima, sai, sei in corsa, hai la pressione, c'è sicuramente, però credo che sia veramente l'accumulo del quotidiano che rende difficile. E l'accumulo del quotidiano si fa con l'esasperazione anche da parte delle squadre, ma in generale anche da se stessi, ovvero a cercare ogni giorno di ragionare su come ottenere quell'1% in più per migliorare. E purtroppo si arriva a questi risultati. Ovvio che insomma non succede a tutti, oppure comunque non tutti lo palesano in questo modo, perché poi sai, bisogna anche vedere che tanti corridori magari non hanno più rendimento di prima, perché comunque mentalmente non è così semplice.
Assolutamente sì, ovviamente il nostro augurio per Tom Dumoulin è che possa recuperare nel migliore dei modi la serenità, prima di tutto, poi qualsiasi conseguenza questo porti ovviamente nella sua vita, se lo porterà a rimanere nel mondo nel ciclismo o a prendere una direzione completamente diversa. Parlando di grandi campioni, questo weekend ci sarà la grande sfida dei mondiali di ciclocross, una sfida che forse mai come quest'anno possiamo attendere con una certa trepidazione perché il duello tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel credo che abbia raggiunto forse l'apice di tutto quello che abbiamo visto nelle carriere di questi due grandissimi fenomeni. Con van der Poel che l'anno scorso era assoluto dominatore anche per l'infortunio di van Aert, però van Aert l'ultima gara di ciclocross l'ha vinta, ha dimostrato anche a dicembre di poter combattere spesso a livello con il rivale, anche quando poi è stato battuto, a volte è stato in grado di vincere. E insomma, che cosa ci possiamo aspettare da questa lotta per il primo posto? E parlando del mondiale degli altri, perché diciamolo chiaramente, sarebbe una sorpresa enorme per noi due, ma forse per tutti, vedere qualcuno di diverso da Van der Poel e Van Aert riuscire a centrare il successo. Sto dimenticando Pidcock, no, però dovrebbe proprio avere la giornata perfetta l'inglese. Per il terzo posto invece che cosa pensi che possa succedere? Perché Stibar per esempio parteciperà ai mondiali di ciclocross con preparazione credo minima sul ciclocross a livello di gare internazionali di quest'anno. Pidcock abbiamo visto che è in grande ascesa, ci sono i grandi esperti belgi che raramente sbagliano questi appuntamenti. Che cosa ci possiamo aspettare anche dietro?
Allora, guarda, sicuramente dietro ci sarà una lotta molto più interessante, cioè non più interessante di quello che ci sarà davanti, perché come dicevi tu, quest'anno veramente ci sarà una lotta interessante anche per la vittoria, mentre negli ultimi anni, tranne cedimenti di chi sappiamo, sarebbe stato difficile pensare a uno scenario diverso. Quest'anno sicuramente c'è un bel dualismo, un dualismo che è tornato, un dualismo che si fa ovviamente ancora più interessante in vista del fatto che già lo abbiamo vissuto su strada, lo riviviamo questo inverno, tutti ci aspettiamo di riviverlo poi la prossima primavera, estate e autunno. Quindi è veramente qualcosa di importante vedere questi due corridori lottare così tutto l'anno, come forse non dico che non si vedeva, non si è mai visto, ma veramente si è visto molto molto raramente nella storia anche del ciclismo stesso. Allora, per quanto riguarda il terzo posto, Pidcock è il nome che hai fatto tu, come dici tu, non l'ho dimenticato parlando della vittoria, è vero, Pidcock forse è quello che può provare qualcosina in più a dare fastidio agli altri due. È ovvio che vista così il grande favorito per il terzo posto è lui. Sinceramente non mi dispiacerebbe vedere uno Stibar che può tornarci, l'ho visto anche molto convinto nelle sue dichiarazioni, il che, visto quanto poco ha corso, come hai sottolineato tu, è anche per certi versi abbastanza sorprendente, perché si è visto poco, eppure è abbastanza convinto di poter andare ad inserirsi in questa lotta per il terzo posto. Ecco, io proverei a dare un nome così a sorpresa e direi lui, non che sia una grandissima sorpresa, è un corridore che ha vinto 3 mondiali, quindi insomma, definirlo una sorpresa no. Però per quello che ha vissuto sinora, per quello che insomma sono i suoi ultimi anni e quello che è il suo poco ciclocross, mi piacerebbe vedere un buon risultato. Perché? Perché aiuterebbe anche lui a questa multidisciplinarietà sempre più evoluta e sarebbe interessante poi a livello complessivo pensare che effettivamente si possono avere entrambe le carriere, non solo essendo quei due grandi fenomeni che sono Van Aert e Van der Poel, ma anche corridori fortissimi come Stibar, che però insomma, in questo momento non sembrano essere a quel livello. Quindi sarebbe qualcosa di bello perché dimostra che si può anche essere non fenomeni e riuscirci, insomma, perché anche poi anche Pidcock è un fenomeno talmente giovane che è un fenomeno anche solo per essere a quel livello a cui è attualmente, insomma.
Assolutamente, analisi condivisibile. Io però per il terzo posto mi gioco personalmente il nome di Wout Van Aert, che visto piuttosto in forma e in crescita in questo periodo, insomma, di ciclocross, secondo me può essere un po' la sorpresa per la terza posizione, che è molto aperta, ovviamente. Abbiamo visto più volte, insomma, altri corridori di grande qualità come Iserbyt, Aerts, Swack, giocarsi posizioni e piazzamenti importanti, potranno farlo chiaramente anche per lottare per la medaglia di bronzo. Non dimentichiamo ovviamente che ci sarà anche la spedizione italiana che non avrà Fabio Aru, il quale ha rinunciato di fatto ad avere la possibilità di una convocazione per i mondiali di ciclocross dopo la sua campagna fuori dalla strada del mese di gennaio, iniziata a fine dicembre, per concentrarsi soprattutto sulla strada, forse anche consapevole del fatto che probabilmente non sarebbe stato tra i migliori 5 italiani di ciclocross, arrivato decimo, lo ricordiamo, nel campionato nazionale. Spedizione italiana che per gli uomini elite conterà quindi su Bertolini, Cominelli, Dorigoni, Folcarelli e Samparisi, mentre tra le donne Arzuffi, Gariboldi, Lechner, Persico e Teocchi, i tre uomini under 23 sono Fontana, Pavane e Leone, le donne under 23 Baroni, Casasola e Realini. Mi piaceva insomma l'idea di citare tutta la spedizione. Due cose allora, Leonardo. La prima, la scelta di Fabio Aru. Tutto si può dire al sardo, ma non che quando c'è di mezzo l'Italia soprattutto, ma non solo. Quando non ha la condizione migliore, non sia in grado di farsi da parte, perché l'abbiamo visto anche sui mondiali di strada, su percorsi adatti a lui, quando sapeva di non poter essere al 100% della sua forma, ha lasciato spazio a chi era più in condizione di lui. E poi invece, che cosa possiamo aspettarci dalla spedizione italiana di ciclocross ai mondiali?
Allora, sicuramente la scelta di Fabio era una scelta sensata, nel senso che si è reso conto comunque di non avere il livello per co poter competere ad alti livelli. Forse non sarebbe bastata l'idea di essere lì per fare esperienza a giustificare sostanzialmente la sua convocazione. Credo che comunque, insomma, se fosse andato, comunque sarebbe stata un'esperienza interessante anche per lui per capire veramente poi il confronto complessivo, però un'idea se l'è chiaramente fatta in questo periodo. Io spero che lui poi, anche lui, come dicevo prima per Stibar, io spero che l'inverno prossimo possa tornare di nuovo nel ciclocross con qualsiasi spirito lui voglia, se voglia farlo per essere competitivo, se voglia farlo tra virgolette solo per allenamento o per ritrovare un ambiente piacevole. Comunque è importante che ci siano corridori che fanno questo tipo di corse. Aru lo ha fatto e gli ha fatto anche bene sicuramente, quindi secondo me dovrebbe riproporlo anche l'anno prossimo. Va bene che non partecipi al mondiale, va bene che lasci magari posto a qualche altro giovane che ha bisogno anche magari di fare un'esperienza diversa. Per lui sì, sarebbe stata un'esperienza, ma forse non così tanto formativa come invece potrebbe essere per qualcun altro. Per quanto riguarda le possibilità della squadra italiana, adesso io vedo difficilmente, insomma, a livello maschile elite, non credo che ci saranno molte possibilità. Prima abbiamo citato i nomi e gli italiani. Lo dico onestamente, neanche mi sono venuti in mente gli italiani da inserire a quel livello di nomi che abbiamo fatto, perché purtroppo in questo momento l'Italia non ha esponenti che possono giocarsi quei piazzamenti. Diverso il discorso fra le donne, tra l'Arzuffi e la Lechner, io credo che ci sia qualche margine per un podio, anche se ovviamente sarà qualcosa di difficile, però sono atlete convinte dei propri mezzi, che sanno quello che valgono, sono atlete comunque in un modo o in un altro di esperienza, ovviamente la Lechner molta di più, ma anche l'Arzuffi sta facendo la sua esperienza e soprattutto la sta facendo dove conta, ovvero il Belgio, visto che ormai corre lì regolarmente ed è importante. Difficile, insomma, veramente il podio. Un bel piazzamento, però, è sicuramente alla loro portata ed è qualcosa che sicuramente vale ed ha un valore nel complesso, insomma. A livello giovanile c'è qualche carta interessante, anche lì, insomma, podio non sempre pronosticabile, diciamo così, però sicuramente, insomma, è importante fare esperienze e c'è la possibilità di anche lì ottenere un buon risultato.
Possibilità di ottenere un buon risultato? Sì, anche perché comunque ci sono dei prospetti interessanti per quanto riguarda il ciclocross italiano, come ce ne sono forse addirittura con per il momento qualche possibilità in più a livello internazionale nella strada. E noi stiamo curando in questo periodo la nostra consueta ormai rubrica dei volti nuovi del gruppo, in cui vi presentiamo un ciclista italiano neoprofessionista che quindi passa in una squadra World Tour o Professional già in questa stagione tramite un'intervista che vi proponiamo integrale sul nostro sito. Abbiamo sentito questa settimana non solo lui, ma vi proponiamo intanto Giovanni Aleotti, che passa professionista con la Vorarlsgrohe, formazione che chiaramente ha obiettivi sempre molto alti, ha un roster di primissimo livello, tra cui lo sapete d'altronde, figura un certo Peter Sagan. Sentiamo che cosa ci ha detto Giovanni Aleotti e vi ricordiamo appunto che avrete l'intervista integrale in uno degli spazi dedicati a questa rubrica, che sono martedì e venerdì sera alle 20, insomma, sul nostro sito. Giovanni Aleotti. Immagino che l'impatto con il mondo del professionismo vero e proprio si abbia soltanto appunto una volta che si va in una World Tour, in una Professional. Com'è stato per te questo impatto?
Sì, diciamo che questo, come hai detto, ho già fatto sì, in 3 stagioni ho fatto diverse cose, grazie sia alla mia squadra che il CTF, che ha tuttora una licenza Continental, la mia ex squadra, e anche alla nazionale, che sì, dato che Marino Amadori mi ha spesso convocato e mi ha dato la possibilità di, insomma, di migliorare, ecco, perché alla fine quando si corre con i professionisti, dopo insomma, si ha sempre un'altra marcia tra gli under 23. Dopo, questo primo impatto è stato, sì, di un mondo nuovo e sicuramente più difficile. Come hai detto, comunque ero ancora under 23, quindi è da adesso che si inizia seriamente. E come primo impatto, come squadra, come ambiente, chiaramente è tutto molto, molto più grande e molto, molto professionale. Io ero abituato anche al CTF, che aveva una mentalità e un approccio molto professionale, la cura dei dettagli, ma sì, in una squadra World Tour e appunto alla Bora, e non manca ovviamente la cura di ogni dettaglio, e sì, è una struttura molto grande, e quindi è questo un po' il primo impatto che ho avuto quando sono entrato.
Ecco, invece con i tuoi compagni di squadra c'è stato qualche rapporto particolare con qualcuno? Sappiamo che la Bora ha corridori di un certo livello, potremmo dire.
Sì, no, devo dire che mi sono trovato molto bene con tutti subito, e realmente in squadra c'è un clima molto sereno e c'è un grande feeling anche tra i vari compagni. Penso che questo alla fine di sicuro aiuterà. Sì, non ho ancora avuto modo di correre, ma sono sicuro che questo rapporto che c'è tra i compagni di amicizia alla fine vada poi a portare solo del bene anche in gara e quindi sì, mi hanno accolto veramente molto bene. Io sono contento. Io conoscevo già Fabbro di questa squadra e della Bora e mi ha aiutato, mi ha dato qualche dritta, però sì, devo dire che tutti mi hanno subito messo a mio agio e mi sono trovato molto bene, sia staff che corridori, tutti quanti.
Con Sagan hai già avuto modo di parlare?
Sì, ci siamo chiaramente visti ai vari ritiri e niente, lui è sicuramente un esempio per tutti i corridori della... Sì, anche per me, tutti i corridori della mia età è un po' un modello, quindi sai, correrci insieme anche per me fa un po' effetto e insomma sono contento e spero di imparare tanto da lui.
Ovviamente sì, correci insieme è sempre una spinta in più, anche una motivazione in più. Sai già il tuo programma
Certo.
di questa stagione a grandi linee, chiaramente, poi per tutti c'è sempre l'incognita di quali corse si faranno effettivamente, quali no.
Ma in realtà un programma ufficiale definitivo non ce l'ho ancora, anche perché la situazione è un po' in divenire, no? Ci sono ancora tante gare che magari sono già state cancellate, altre che magari sono a rischio e quindi un programma definitivo ancora no, adesso spero di iniziare già nel prossimo mese e insomma adesso ci sarà, questi giorni di sicuro sapremo di più anche dalla squadra e le cose che verranno confermate, insomma speriamo di partire presto. Comunque io adesso sono, come ti dicevo, qua al caldo a Gran Canaria per allenarmi e quindi sì, spero di partire presto e sicuramente dovremmo essere pronti, dai, per l'inizio della stagione.
E dunque, queste le parole di Giovanni Aleotti, un prospetto interessante sicuramente tra i tanti prospetti interessanti che l'Italia proporrà tra i neoprofessionisti in questa stagione e prospetti che ci piacerebbe anche vedere al Giro d'Italia 2021. Ci piacerebbe non solo vedere questi prospetti, ma sapere ufficialmente, insomma, il percorso e le squadre invitate, Leonardo, perché noi siamo al 27 gennaio e non è ancora uscito né l'ufficialità su quelle che saranno le squadre invitate, sappiamo dell'Alpes in Phoenix, ma soprattutto ci interesserebbe il discorso per quanto riguarda il percorso. Tanti ritardi dovuti soprattutto chiaramente alla situazione del Covid che rende difficile effettuare sopralluogo. Però ecco, si dice che il numero di cronometro dovrebbe essere ridotto rispetto a quanto ci si aspettava, non saranno tre, probabilmente saranno soltanto due, non troppo lunghe e quindi un percorso che potrebbe sorridere agli scalatori. Un percorso che dovrebbe prevedere appunto alla partenza anche lo zoncolane tra le cime di Lavaredo, come è stato anticipato. Secondo te è la scelta giusta quella di dare meno spazio ai cronomen in virtù del fatto che tanti scalatori vorranno preparare le Olimpiadi e il Giro, lo sappiamo, è la corsa migliore per curare la classifica e poi pensare alle Olimpiadi, e tanti cronomen invece punteranno un Tour de France che ha tanti chilometri di prova contro il tempo?
Guarda, in queste settimane abbiamo realizzato molte interviste, insomma lo sai tu, lo sai anche tu, insomma stiamo realizzando molte interviste e tra queste alcuni corridori mi hanno parlato proprio del Giro d'Italia, ovviamente a microfoni spenti, ovviamente un po' al di fuori. L'impressione è che un po' tutti abbiano avuto delle rassicurazioni riguardo la possibilità di avere un percorso un po' più da scalatore, anzi alcuni mi hanno proprio detto questo, mi hanno detto che insomma quando facevano le valutazioni sul calendario hanno cercato di carpire, hanno cercato di parlare con RCS e sarebbe arrivata una rassicurazione al riguardo, insomma, che la cronometro non sarà così influente come in altre edizioni. Detto questo, ovviamente, insomma, poi bisogna vedere realmente cosa significhi concretamente nel risultato finale, cioè ovvero nel computo complessivo sia dei chilometri che del numero di tappe riguardo il percorso del giro. L'impressione però è questa, che salterà la cronometro, insomma, quella che ormai tutti ne avevamo collocate tantissime, le indiscrezioni erano state tantissime, riguardo a un certo punto sembravano poterci essere 5 cronometri nell'arco del giro per quante cronometri erano proposte. Piano piano erano scemate, erano diventate 3, con quella insomma da Foligno a Perugia, che sembrava sostanzialmente una delle più sicure, ovvero questa in Umbria con un percorso vallonato. Invece sembrerebbe che ormai c'è solo un testa coda, diciamo così, ovvero l'apertura, la prima tappa che quasi certamente sarà a Torino e l'ultima tappa che quasi certamente sarà a Milano. Nel mezzo si sta lentamente andando a formare un percorso che sembrerebbe effettivamente sempre più verso gli scalatori, con RCS che avrebbe giustamente carpito un po' questa tendenza e cercando di sfruttarla il più possibile, ovvero che gli scalatori sono risultati un po' insoddisfatti dal percorso del Tour de France e per questo avrebbero guardato di buon occhio a un giro maggiormente dedicato a loro. RCS, complice anche le difficoltà di varie amministrazioni e insomma, di regioni complete, insomma, visto il periodo che tutti conosciamo con il Covid e quindi insomma, restrizioni sanitarie e economiche, quindi investimenti minori anche negli sport, ha dovuto un po' ridisegnare. Questo gli avrebbe permesso di trovare nuove soluzioni, tra queste appunto un cronometro in meno.
Che è una soluzione che per appassionati come me, insomma, di battaglie in montagna non dispiace mai, anche se le cronometro hanno sicuramente il pregio poi di costringere gli scalatori a uscire allo scoperto quando ci sono le salite, perché chiaramente hanno perso terreno o sanno che perderanno terreno nelle prove contro il tempo. Detto questo, non è ancora stata ufficializzata, possiamo dire, la data di presentazione del Giro d'Italia. Si parlava del 4 febbraio, non c'è ancora appunto una conferma ufficiale in questo senso. Sappiamo invece che la Vuelta sarà presentata l'11 febbraio, e il percorso della corsa spagnola, quindi immaginiamo insomma che il giro non sarà presentato appena prima o appena dopo quella data. Ci auguriamo già settimana prossima, per avere già più chiaro insomma quello che sarà il percorso del Grand Tour italiano. In chiusura parleremo, accenniamo soltanto un discorso su quelle che sono le corse confermate e quali cancellate, anche perché alla fine ogni settimana in realtà potremmo fare un'intera puntata quasi solo parlando di questo, però Leonardo a noi piace di più il ciclismo corso di quello parlato, e quindi sì, riportiamo insomma che l'UAE Tour ha ufficializzato il proprio percorso e che le tre Saxo Bank Classic, che ha cambiato sponsor e quindi nome, vuole correre a porte chiuse. Qualche corsa non si farà, abbiamo già detto della Volta al Algarve, si sono aggiunte insomma altre competizioni, tra cui i campionati nazionali colombiani, notizia di oggi, ma insomma sono tante le corse a tappe che sono a questo punto in dubbio e che potrebbero essere rinviate, come le corse francesi. Noi Leonardo non possiamo far altro che dare appuntamento insomma ai nostri lettori, se ci sarà la possibilità, di seguire le nostre corse per le dirette, con le prime corse che seguiremo a partire dal 31 gennaio, il Grand Prix La Marseillaise, poi la Volta alla Comunità Valenciana, se queste corse saranno confermate, appunto il Tour de la Provence. Noi rimaniamo ottimisti chiaramente, però è chiaro che ci sono altre priorità in questo momento per tutti.
No, è chiaro che bisogna restare ottimisti. In ogni modo, noi gli accrediti per queste corse li abbiamo. Abbiamo parlato con le organizzazioni, ci hanno confermato, insomma, le necessità. 72 ore prima, in ogni caso, bisognerà presentare. Quindi, in realtà, per la Marsigliese ormai ci siamo, perché le 72 ore scadono a breve. Bisogna presentare il tampone negativo. Bisogna, ovviamente, fare i soliti controlli. Ci è stato dato l'autorizzazione, ci sono stati concessi i pass. Quindi, siamo pronti ad andarci. Aspettiamo ovviamente nell'ultima ora, quasi in ogni caso, bisogna aspettare le autorizzazioni dei prefetti, che a loro volta aspettano sostanzialmente indicazioni dai ministeri e dai governi. L'impressione è che comunque si dovrebbe riuscire a fare questi eventi, malgrado tante cancellazioni, questi eventi sembrerebbero esserci. Certo è che insomma, le condizioni, ormai abbiamo capito in quest'anno, a volte in alcune regioni cambiano quasi dall'oggi al domani. Noi restiamo che vogliamo correre, vogliamo andare, vogliamo esserci e vogliamo raccontarvi le corse. Vogliamo raccontarvi live, vogliamo fare le interviste, siamo pronti e speriamo veramente di riuscirci e, insomma, e di smetterla di parlarvi di corse cancellate. Sappiamo di possibili piani di spostamenti in blocco della stagione, però per il momento speriamo che non avvengano e restiamo così fiduciosi che domenica 31 gennaio possiamo raccontarvi la prima corsa in diretta col Grand Prix de la Marseillaise.
Se ci sarà, noi ci saremo, e voi, se volete seguirci, potete farlo sicuramente tramite il nostro sito, come abitualmente, ma anche tramite la nostra applicazione, che vi ricordiamo, insomma, è disponibile sugli App Store, sui Play Store, insomma, e sugli Apple Store, per seguire in diretta tutte le cronache live delle nostre corse, con le informazioni che arrivano direttamente, insomma, da Radio Corsa, dai nostri inviati, e con tutte le notizie, le interviste, il fantaciclismo e tutte le novità che potete avere sul mondo del ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Come sempre, non mi resta che ringraziare il nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino e augurare una buona serata a tutti i nostri amici ascoltatori, chiaramente invitandovi sempre a rimanere collegati col mondo del ciclismo tramite il nostro sito e le nostre informazioni, se vi va.
Buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori, Davide.